Possiamo continuare adesso con un messaggio che il signor ha dato a fratello Giuseppe, molto interessante. È intitolato Il ristorante. E il signore l'ha dato un parallelo tra il ristorante e la nostra vita spirituale, che fratello Giuseppe lo spieghi tu meglio di me, perché è molto profondo questo.
Amen. Il ristorante.
Il ristorante.
Signore, aiutaci questo messaggio Signore, a capire quello che vuoi dirci, Signore Gesù. Che
Amen.
tipo di ristorante tu vuoi che siamo, Signore? In un certo senso, ogni chiesa è come un ristorante. Io ho lavorato tanti anni in ristoranti e alberghi, fino a 25 anni. Poi sono passato alla ristorazione dello spirito. Ci sono ancora. Come tutti sappiamo, vi sono ristoranti buoni e meno buoni. Ogni gestore di ristorante si modella il proprio locale secondo i propri desideri e dà le sue regole. Ogni ristorante ha le sue piccole regole. Cioè, vi è il direttore, vi sono i camerieri, il cuoco, gli addetti alle pulizie, eccetera. Vi sono i fornitori che portano i cibi, le bevande, i vini, eccetera. Alcuni ristoranti comprano il cibo più scadente per risparmiare. Altri invece preferiscono comprare prodotti buoni per offrire alla gente del loro meglio. Un ristorante può essere attivo, un altro può essere fallimentare. Molti ristoranti chiudono per mancanza di abilità, ingegno, lungimiranza, non hanno stile. Avevano preferito il guadagno facile invece di interessarsi delle persone e prendersi cura di loro. Altri ristoranti invece prosperano perché sanno come trattare le persone, li fanno sentire amici e non clienti. Tutto lo staff ha imparato a trattare le persone in modo affezionato e il posto ha successo, progredisce in continuazione. Le chiese, in un certo senso, sono come dei ristoranti. Ve
Wow.
ne sono che trattano i propri membri come clienti e fonti di guadagno, solo per quanto servono loro e per i motivi per i quali ne hanno bisogno, ma li ignorano quando le pecorelle sono nel bisogno. Gesù ha chiamato queste chiese mercenari. Vedi Ezechiele capitolo 34, Giovanni capitolo 10. In certe chiese vi sono fratelli che si trattano l'un l'altro solamente come clienti. Cioè solo per quello che possono ricavare uno dall'altro, ma grazie a Dio vi sono anche chiese e fratelli che sono un po' più rari, che amano veramente Gesù e si sacrificano l'uno per l'altro e non sta cercando innanzitutto il loro interesse. E tutti noi, a cominciare dai pastori, dobbiamo guardarci allo specchio, lo specchio delle nostre azioni, delle nostre opere in Cristo, e vedere a quale categoria apparteniamo, a quella dei mercenari o quella dei credenti veri nei fatti. E non tutti i ristoranti o tutte le chiese sono uguali. Gesù ha mostrato sette tipi di ristoranti, sette tipi di chiese, sette diversi livelli in Apocalisse 2 e 3. Capitolo 2 e capitolo 3. Cioè parla del fatto che se siamo credenti veri avremo delle azioni, delle opere vere in Cristo per comprovarlo. Altrimenti siamo solo dei banali scaldapanche nominali, non cristiani veri nei fatti. È così che a volte i ristoranti fanno bancarotta, ma lo stesso avviene anche nelle chiese, tante chiese. Dio non è interessato a quanto è grande la congregazione, quanto è grande la somma degli introiti settimanali, ma di quanto stiamo facendo brillare la luce del Vangelo nel buio del mondo intorno a noi. E quanto stiamo investendo ad amare, comprendere, ispirare tutti, cioè le pecorelle, anche la nostra famiglia, la moglie, il marito. Questo è che guarda Gesù. Non guarda l'eleganza delle panche di chiesa, guarda la purezza del cuore. Quante volte abbiamo fatto riunioni, evangelizzato nei parchi, le pecorelle sedute nelle erbe in cerchio, ed ero lì a insegnare con la Bibbia. E non avevo edifici, non avevo organizzazioni, avevo solo l'amore di Gesù. E le pecorelle erano affascinate. In italiano?
Io ero una di loro.
Una di loro. Sotto gli alberi, giusto, con le Bibbie.
Inspiring.
Tiravamo fuori il chitarrino, un canto, e poi dentro nella Bibbia. Cioè le vere chiese danno e danno e confidano. Confidano in Dio per il ritorno. Angelina, ti ho dato delle scritture lì.
Sì.
Gentilmente la prima, Salmo 37.
Salmi 37, verso 25. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua discendenza a mendicare il pane. Salmi 37, 25.
Matteo 6, 33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, 33.
E allora un padrone di ristorante non può guardare i clienti solo come quelli che portano i soldi. Un vero pastore di una chiesa non può guardare le pecorelle solo per la decima, la daranno anche, ma prima devi dare Gesù.
Infatti noi crediamo che la chiesa deve essere un ristorante gratis, gratuito.
Infatti noi siamo, per grazia di Dio, un ristorante speciale che offriamo tutto gratis.
Che poi quelli neanche si trovano in giro, ristoranti gratis così, sì, però ma una chiesa sì, deve essere così.
La chiesa deve essere così, chiesa che solo vende libri e se non paghi la decima non puoi farne parte. E se uno è egoista, lascialo che non dia niente. Però non è che possiamo chiudere la chiesa.
No. E come tu dici, confidare in Dio. Salmi 37, 25. Il Signore ci penserà Lui a provvedere.
Amen. Amen. Certi ristoranti offrono cibo scadente. Hanno sempre lo stesso menù. Noioso, poca fantasia. La gente che va a sedersi in questi ristoranti, annoiata. E presto si va a cercare altri ristoranti. Infatti vedi, certi ristoranti sono vuoti, altri sono pieni zeppi.
Sì.
Ci sarà un motivo. Quindi attenzione, che tipo di ristorazione facciamo nello spirito. E comunque non credo che la colpa sia sempre da una parte. Il pastore certamente avrà le sue colpe, forse sta servendo vino vecchio, di otri vecchi, screpolati, sermoni vecchi, noiosi, più o meno sempre gli stessi, magari copiati da internet. Però anche le persone che cambiano chiesa, come appunto si fa con i ristoranti, potrebbe essere anche che è il problema dalla parte della gente che cambia ristorante, dalla parte delle persone che cambiano le chiese a volte. Gente, membri che vogliono solo essere, gente che vuole essere imboccata col cucchiaino, eterni bebè, viziati col ciucciotto, che non vogliono mai crescere nello spirito, mai scendere dal passeggino a camminare sulle loro gambe e portare frutti personali al Signore, e che invece addossano tutti i loro problemi sugli altri, in questo caso sui pastori. Cosa che non è sempre colpa dei pastori, anche se spesso e volentieri noi parliamo che noi pastori a volte non siamo un buon esempio. Però attenzione, anche le pecorelle devono cercare di rigare diritto e seguire Gesù. In effetti è più facile vivere come eterni bebè, viziati, invece di prendere la propria croce e non aspettarsi sempre che il pastore debba portare le croci di tutti. Non è il piano di Dio. Gesù non portava le croci dei 12 discepoli, portava la sua. E allora Dio, neanche Dio, porterà la nostra croce. Matteo 10,38, Gesù parla della croce.
Matteo 10,38. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10,38.
Ecco, Gesù non dice, tranquilli, se voi siete lazzaroni, volete solo prendere, mai dare, tranquilli. Io, super grazia, raccoglierò le vostre croci e vi benedirò lo stesso. Benedirò quello che 5 talenti ne produce altri 5 e benedirò quello che l'ha sotterrato, perché io sono grazia, super grazia. La supergrazia è una delle bugie più sataniche che il diavolo ha mai creato. Il Signore ci benedice o ci toglie le benedizioni in base alla nostra fedeltà o infedeltà.
Sì, questo mi fa pensare Il fatto che ha detto che anche le pecorelle hanno i loro doveri e devono amare la parola, come dice anche in Primo Pietro, desiderate il latte della parola. Questa è una sete che le pecorelle devono sviluppare e desiderare, cioè nutrirsi con la parola. Però una cosa che mi diceva Paul stamattina, ha detto che guardando ultimamente diversi sermoni, discussioni cristiani, dibattiti, di grandi nomi nel mondo cristiani che difendono la fede cristiana, ha detto è sorpreso come queste persone non usano le scritture. Sono super intelligenti, difendono il cristianesimo con argomenti molto buoni, però sempre citano dei libri.
Non conoscono la scrittura.
Il libro di questo, il libro dell'altro, e quella persona ha detto questo, e così difendono la fede cristiana. E sì, hanno molta logica, molta intelligenza, però non usano le scritture.
Molte filosofie.
E diceva Paul, come mai non usano le scritture, che sono così potenti? E sono la ragione migliore da dare alla gente. Ed è perché le pecorelle non sanno come nutrirsi con la parola.
Vi abbiamo dato un libretto di memorizzazione che potete scaricare gratis dal nostro sito. Quello non è una cosa religiosa, non state memorizzando il rosario.
Amen.
Quella è una cosa che ne avete bisogno come taxista del taxi, il soldato del suo carro armato, il pilota del suo aereo. Ne avete bisogno. Altrimenti sarete dei contadini senza zappe. E soldati senza fucili, scaricate quel libretto di memorizzazione e non siate dannatamente lazzaroni. Angela.
Amen.
Troppo?
No, va bene così. Amen.
Sta diventando più radicale di me, la dolce Angela.
Se è possibile.
Capito? No, ma è così. Cioè, Gesù ha parlato anche di vomitare certe chiese.
Vero,
Apocalisse
sì.
3:14. Cioè, quindi non prendetevela con me. Amen. Un giorno in paradiso. Io credo, senza essere presuntuoso, che qualcuno di voi verrà a ringraziarmi. Grazie, frate Giuseppe, che non mi hai dato solo zuccherini di Laodicea. Va bene, i miei figli lo sanno. Li amo tantissimo e loro lo sanno quanto li amo. Però non posso tollerare il peccato, perché un peccato ne tira un altro. Prima che ci rendiamo conto, siamo nella chiesa dell'Laodicea. Io ho 6 figli. E buongiorno Jasmine, John, Paul.
Buongiorno.
Qui ce ne sono 3. Io ho 6 figli e come tutti i genitori, fino a una certa età, mia moglie ed io abbiamo dovuto portare tutte e 6 le croci. Va bene? Ma abbiamo guardato Gesù e Lui ci ha sempre aiutato, anche quando sembrava che non ce l'avremmo fatta. A ciascuno dei nostri figli abbiamo dovuto però insegnare qualcosa, che c'è il tempo di scendere dalle braccia, di farsi trasportare a braccio, e scendere dal passeggino, o farsi spingere, e camminare. Gesù ha detto, alzati e cammina. Celentano ha fatto anche una canzone, alzati e cammina. Dobbiamo imparare, nelle chiese abbiamo bisogno di imparare a camminare. Se io non avessi imparato a camminare un pochino, non è che ho imparato molto bene, non sarei qui oggi a insegnare il pochino che riesco a insegnare. Mamma! John. Mami! Carimi! Carimi!
I do remember I used to take the stroller, bring it to somebody and say, can you push me around?
È vero. Cioè, mami, carrimi, mamma, portami.
Ha detto già, mi ricordo che ero piccolo e portavo il passeggino da qualcuno che era disponibile e gli dicevo, puoi spingermi in giro?
No, ma questo sei un filone, eh? Hai capito? Lui è nato furbo, questo qui. Furbo da 3 cotte. Cosa? Furbo da 3 cotte? E buonanotte. E come si dice in inglese furbo da 3 cotte? A smart aleck. Però è tradizione idiomatica, non letterale. E allora protestavano. Allora, cioè, volevano essere spinti sul passeggino, portati in braccio. Dopo un po' cominciano a pesare. Cioè, anche le aquile spingono gli aquiloti fuori dal nido, dalle montagne. Sai come fanno le aquile, no? Fanno il nido nelle alte vette sotto, quando fanno il nido, così ho letto l'enciclopedia, poi non sono mai andato a controllare di persona, non ho scalato il Monte Bianco per controllare. E sembra che le aquile dicono che mettono tutto ciò che di appuntito trovano, spine, rocce appuntite, vetri, quello che trovano, e sopra gli mettono il nido comodo. Però quando l'aquilotto diventa pesante, si schiaccia e diventa assolutamente scomoda. Cioè il messaggio è, aquilò, devi cominciare a volare, devi darti una mossa. E allora infatti l'aquila lo butta fuori dal nido e l'aquilotto cade e cerca di volare, non riesce e cade come una patata. E allora l'aquila, capito, come una freccia, arriva, le aquile, una cosa incredibile, si mettono sotto e lo sorreggono. E ricominciano di nuovo. E allora praticamente dovevamo insegnargli che no, basta passeggine, adesso dovete camminare. Gli dicevamo non sei handicappato. E alla fine imparavano sempre. John ha imparato a camminare?
Yeah.
Grazie a Dio. E John ha quasi 15 anni e lavora come un uomo adesso.
Oh, yeah.
Sì, sì. Sì, sì. Sai,
prende le cose dalle mie mani per aiutarmi.
C'è da scavare in giardino, picco, tutto.
He just built a table, beautiful.
E anche c'è un talento di falegname. Mm-hmm. Ha costruito un tavolo bellissimo.
Yeah.
Bravo John, bravissimo. Allora, lo stesso dico è per i bambini spirituali di chiesa. Il pastore che non insegna al bebè dello spirito, che devono imparare a camminare da soli, non è un buon pastore, non è un buon padre. Dio mi aiuti a me. I bambini spirituali devono imparare a pregare, a profetizzare, a parlare in lingue, a interpretare. Impara tutto quello che il pastore sa, è meglio. Che bisogna che la genealogia spirituale sia in miglioramento, non peggioramento. E allora devo imparare a evangelizzare, cercare e trovare i perduti, guidarli alla salvezza di Gesù. All'occasione imporre le mani agli ammalati e per grazia di Dio guarirli. E se non ci riesci al primo colpo, prova al secondo. Se non ci riesci le prime 10 tentativi, prova 20. Edison, che ha inventato la lampadina, non ha inventato niente, l'ha scoperta. Lui l'ha scoperta dopo più di 1000 tentativi. Allora, fratelli, cerchiamo di essere fedeli pastori, e ciascun membro di ogni chiesa è un pastore. Non sarà nominato pastore e capo, ma siamo tutti pastori, siamo tutti profeti, siamo tutti insegnanti. Quindi insegnare ai bebè spirituali a leggere la Bibbia e a capirla da soli, senza mandarli a Međugorje, che la Madonna deve fare di mediatrice da qualche pastore protestante. Se un pastore non sa insegnare i bambini dello Spirito a capire la Bibbia da soli, ha fallito, perché quello è solo l'inizio. Cerchiamo di registrare questo nel nostro cervello. Se rimaniamo handicappati nello Spirito, e allora non scorgeremo, non vedremo quello che il diavolo ha teso, la trappola che ha preparato, nella quale ci farà cadere. Primo Pietro 2:2.
Appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Primo Pietro 2:2.
Giobbe 17:9.
Ma il giusto si attiene saldo alla sua via, e chi ha le mani pure si fortifica sempre più. Giobbe 17:9.
Allora Pietro dice: cresciate per la salvezza, non rimanete handicappati in un passeggino spirituale che è la panca di chiesa. Giobbe cosa dice? Fortificarsi sempre di più. Proverbi 4:18-19.
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Proverbi 4, 18 e 19.
Un cristiano maturo deve vedere in avanti nello spirito, deve vedere profeticamente, deve vedere le fosse che il diavolo sta preparando. Ci sono guerre in Europa, parlano di guerre atomiche. Cosa accidenti ci fate lì in Europa, voi che potreste uscire? Quelli che non possono uscire, che si beccheranno un'atomica in testa magari, a qualcuno gli... Qualcuno succederà così, ma il Signore li proteggerà in un modo o nell'altro, li prenderà perché non potevano uscire. Ma voi piccoli amati, lo dico con amore, amati e dolci pelandroni, che potresti uscire e non uscite, non va mica bene così. Datevi da fare, datevi una mossa, leggete Atti 8.1 che adesso Angela ci legge.
Atti?
8.1. Valla a cercare.
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli Apostoli. Atti 8, verso 1.
Perché? Perché erano rimasti addormentati sulle panche di Chiesa di Gerusalemme, compresi gli Apostoli. Infatti Paolo a Gerusalemme non si è diretto verso Gerusalemme evangelizzare, è andato tutto il mondo Paolo, grande esempio. E quelli che rimangono lì a aspettare che Dio è capace di far miracoli. Sì, ma non ha mica detto che te li farà per te. Per te il miracolo è Marco 16:15, va in tutto il mondo e predica il Vangelo. Questo è il miracolo per te. Per il miracolo per te e per me sono un paio di sandali. Io mi sono studiato tutta la mia vita di far questo e sono contento che l'ho fatto. Adesso sono arrivato che sono vecchiotto, buono quasi a nulla, meno male che ho fatto qualcosa quando io potevo correre, saltare, girare, evangelizzare sugli aerei che viaggiavo, sulle navi che viaggiavo, sugli autobus che viaggiavo, ovunque andavo predicavo, voi lo sapete benissimo.
Sì, sì, amen.
Va bene, prima di diventare un vecchiotto buono a nulla come sono adesso, però posso almeno parlare.
Ancora lo stai facendo. Ovunque vai, fuori da casa, sempre trovi qualcuno per evangelizzare.
Ma non ancora come una volta però, adesso è rilento. Però dovete farlo quando siete giovani, arzilli, belli, pimpanti, allegri, forti. Sì, certo, uno può anche dare, può anche... decido di diventare quanto mi manca il dottore dice ti mancherà 5 minuti sì allora ho deciso di diventare discepolo oh bravo sì anche una vergine con olio ma il Signore ti benedirà anche fino a un certo punto ma non sarà mai come uno che ha dato a Gesù il meglio quando ha potuto se non potevi che non potevi ok ma colui che può e non vuole non va bene. A volte Dio perdeva la pazienza con quelli di Israele. Non volevano crescere, non volevano diventare Israele ubbidiente. Volevano sempre rimanere sul passeggino di Mosè e 10 comandamenti, fare finta di ubbidirli, come fanno le chiese oggi, troppe chiese così, e basta. Invece Dio voleva che Israele, il Vecchio Testamento, andasse in tutto il mondo a predicare... se non il Vangelo, almeno i 10 comandamenti. Infatti Israele fu chiamata ad essere la luce per i gentili, per i pagani. Ma Israele non ne fregava niente dei pagani. Infatti, guarda, Israele ha sempre trattato i pagani come sta trattando Hamas adesso. Invece andare da Hamas a dargli la parola di Dio, la parola dell'amore, la parola della salvezza, gli danno le bombe. Le Nazioni Unite, che sono un'organizzazione pagana, stanno mandando i camion pieni di cibo e loro non li fanno entrare o li fanno entrare col contagocce. Va bene, qui giovedì scorso che lì a Gaza i giornali dicono che sono 2 mesi che mangiano cibo dei cani. Mangiano il cibo dei cani. E mangiano cactus, mangiano, sai, tagliano le foglie dei cactus e mangiano quelli. Molti bambini già sono morti di fame. E Israele, invece di dare la parola di Dio, gli dà bombe. E cosa hanno fatto questi palestinesi giovedì scorso? Hanno assaltato un camion che trasportava cibo. Israele fa, no, fermi, li distribuiamo noi. Questi qui erano morti di fame, hanno assaltato il camion, preso il cibo, che sono mesi che non li fanno entrare. Israele ha cominciato a sparare. Ha cominciato a sparare e ne hanno ucciso 110. E feriti un 300. Questo è Israele. Ecco, secondo, diglielo agli evangelici della dispensazione di Darby e di Scottfield. La domanda è, siete più pazzi voi o gli ebrei? Sono più pazzi gli ebrei o voi evangelici? E questi ebrei che appena hanno finito di sparare quelli di Gaza andranno a visitare gli evangelici, i quali gli metteranno il tappeto per terra, li riceveranno come il popolo di Dio, quelli della dispensa. Cos'è la dispensa? Vuol dire che si è dispensato dal scusato, esente, dal credere in Cristo, da seguire Gesù, da ricevere Gesù, si è scusato dal Vangelo. Sono tutte bugie sataniche. Chi le ha fatte? Gli evangelici. Fratelli evangelici, mi fermo qui. Meglio che mi fermo qui.
Però dopo ne parliamo ancora di questo.
Guarda, a volte Dio... quasi perdevo la pazienza con quelli di Israele, che è un po' come i cristiani, la maggioranza cristiana di oggi. Israele non voleva crescere, non voleva diventare Israele ubbidiente. E andiamo a Deuteronomio, lì Dio parla e Dio disse a Mosè che là Israele era fuori binario, 32, 28, 29.
Poiché è una nazione che ha perduto il senno.
Ha perduto il senno.
E non vi è in essi alcuna intelligenza.
Non c'è nessuna intelligenza.
Se fossero savi lo capirebbero, considererebbero la fine che li aspetta. Deuteronomio 32, 28 e 29.
Guarda, ma si può applicare oggi a molte chiese evangeliche, perché è come se Dio dicesse, perché gli evangelici, la maggioranza evangelici, hanno perduto il senno. Non è in essi nessuna intelligenza. Se fossero savi capirebbero, considererebbero la fine che li aspetta. E questi evangelici cascheranno nella fossa insieme agli ebrei. Cosa andate lì a seguire gli ebrei? Dovete seguire Gesù, il Vangelo. Ok, torniamo al punto qua. E noi cos'è che... torniamo al ristorante.
Sì.
E noi stiamo crescendo o siamo handicappati come Israele? Stiamo crescendo o ci stiamo consolando pensando che sia meglio... che noi siamo meglio, noi siamo il migliore, siamo meglio di quella chiesa, siamo meglio di quella religione. Stiamo attenti a non guardarci in qualche specchio di narcisio, chiese narcisistiche, specchi dello spirito, magari dicendo, com'è che dice la frase della quella donna che si guardava allo specchio, tanto era bella, specchio delle mie brame, chi è la più bella capra del reame?
Capra.
Chi è che ha le migliori dottrine, le migliori prediche, conoscenza biblica? Noi, la nostra chiesa, fratello Giuseppe o qualche o qualunque religione preferisci. Attenzione a non guardarsi così allo specchio. Dio ci aiuti a essere buoni ristoratori. Accertarci che stiamo servendo la buona parola di Dio. In che modo si serve la parola di Dio? Beh, guarda i ristoranti buoni, quelli in gamba. Deve essere un cibo spirituale di Gesù, cibo ispirante, dividere la parola di Dio in modo saggio per renderla appetibile, che le pecorelle la vogliono mangiare, questa parola di Dio. Non servirla col veleno religioso sopra. Deve essere ispirante, attraente, però anche grave e seria. Cioè darla agli affamati della nostra chiesa, le pecorelle che ogni giorno stiamo cercando. E questo sempre dobbiamo darla, questa parola, in un modo nuovo, diverso, allegro.
Amen.
Chi ama andare in un ristorante dove lo staff, specialmente il direttore, hanno faccia da funerale? Come certe chiese. Annoiati, freddi, magari anche ipocriti.
No, grazie.
Cioè, certi ristoranti dicono, cos'è che mi consiglia oggi? Oggi le consiglio questo piatto qui speciale. Magari il cuoco gli ha detto oggi spingi quella roba lì perché sta marcendo. Mm-hmm. Ho lavorato in un ristorante, c'è anche di quello.
Sì.
Va bene, capita anche quello. Cioè, proprio ristoranti così conciati proprio non ho lavorato. Cioè, però ci sono ristoranti che la cosa ammuffisce dentro il frigorifero. Ma il cuoco sempre dice ai camerieri spingete questo oggi perché nel frigorifero è già da un giorno, due o quello che è. Va bene, no, roba marcia non mi è servito, grazie a Dio. Però ci sono. C'è un ristorante che è sul giornale vicino a Campobasso, lì servivano, c'era una cliente che ha detto ma queste ossa sono strane di questo di questo pollo. È andata in laboratorio, ha esaminato, erano ossa di topo. Sul giornale.
Incredibile.
Caro mio, quando la gente, quando hanno fatto hanno fatto un dio del denaro, fanno questo e altro.
Orribile.
Oh Signore. E allora chi vuole andare in un ristorante dove ci sono camerieri che fanno un lavoro che non amano, non amano il lavoro, non vogliono bere, non rispettano i clienti, sono lì solo per i soldi, punto e basta. Il cui Dio è il denaro. Se vogliamo dare amore e felicità alle pecorelle, pace, allegria, bisogna che queste meraviglie divine debbano essere dove? Dentro, nel nostro cuore.
Amen.
E come si fa a fare? Dov'è il distributore? Dov'è la stazione di servizio che ti caricano queste cose? Bisogna che ogni giorno andiamo dal Signore che abbiamo fatto il pieno nel nostro cuore dei Suoi doni celesti. Dipende da noi se andiamo a riempirci in preghiera. Io prima di andare a quella radio a dare amore ai fratelli, mi devo riempire di Gesù, di preghiera. Non posso ascoltare il diavolo, sennò il diavolo viene fuori. Devo riempirmi di Gesù Cristo, di amore, di sincerità, tutto cuore. Questo ognuno di voi che va a evangelizzare deve fare così e camminare in questo spirito. Anche quando la radio si spegne, anche quando siete tornati dall'evangelizzazione, continuate a evangelizzare la moglie a casa, il marito, a dare amore, destra e sinistra, e allora avrete portato il giardino dell'Eden a casa vostra.
Amen.
Assicuriamoci che nel nostro ristorante dello Spirito non stiamo servendo alle persone frutta acerba, mezza marcia, ma i frutti migliori che esistono come quelli che leggiamo in Galati 5. Andiamo lì, Angelina. Ce l'hai Galati 5?
Sì, sì,
certo. Al 22.
Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Amen.
Galati 5, 22.
Aggiungiamo qualcosa?
Sì.
Amicizia, preghiere, delicatezza, sensibilità, cortesia. Capito? Questo sono i frutti dello Spirito. In una parola, tutte queste cose, in una parola, Gesù, lo Spirito Santo. Gloria a Dio. Amen.
Amen.
Fratelli, dobbiamo imparare. Impariamo, fratelli, ciascuno di noi, non solo il pastore. Basta avere 100, 200 persone, 300 persone in una chiesa a giudicare il pastore. Pelandroni seduti lì, grattarsi lo stomaco, tutte le colpe sul pastore. Si alzino i lazzaroni. Io non so da dove deriva la parola lazzarone, che ci abbia qualcosa a che fare con Lazzaro. E uscire dalle tombe. Resuscitiamo Lazzari. Deve trattare le persone non come clienti, come certe chiese di Sardi e Laodicea. Vedi Apocalisse capitolo 3. E di capire bene quello che in Giovanni 15 il Signore ci ha detto. 15:15.
Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Giovanni 15:15.
La Bibbia dice: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura, e c'è un amico che ama più del fratello. Proverbi 17:17. L'amico ama in ogni tempo. Perché è questa la Chiesa di Dio. È così che dobbiamo essere, se non lo siamo. Io non lo so se lo sono, se non lo sono spero di diventarlo. Non so se io ci sono arrivato, ma spero che almeno mi sono avviato. Il pastore non deve essere come quei padroni, i ristoranti, alla cassa. Sai come quelli seduti alla stazione ferroviaria e vendere i biglietti. Il pastore non deve essere così alla cassa a raccogliere soldi, e le pecorelle, neanche le pecorelle, però devono essere quelli che mangiano e scappano.
Sì.
Ma ciascuno ha il suo incarico, la sua croce, la sua responsabilità. La nostra prima responsabilità è di amare le pecorelle, raggiungerle con il nome di Gesù, come Lui ha raggiunto noi. Perché se non le cerchiamo, se non cerchiamo le pecorelle, attenzione, stiamo dicendo, qual è il messaggio? un cristiano che non cerca le pecorelle sta dicendo che non era degno di essere stato raggiunto dal Signore, che non è grato a Gesù. Dov'è la gratitudine? Ma come, Gesù ci ha salvati e a noi non ce ne frega niente delle pecorelle che si perdono, che muoiono? Entreremo nel regno di Dio con un cartello attaccato al collo che c'è scritto indegno, Laodicea. Fratello Giuseppe, un po' di zucchero per cortesia, perché sennò qua perdi tutti la congregazione. Ma la congregazione, se non è quella giusta, è meglio non averla. Dimmi.
In Giovanni 21, Gesù dice a Pietro: mi ami, Pietro? Se mi ami, pasci le mie pecore. Cioè, dai da mangiare alle mie pecore.
Dai da mangiare al ristorante?
Pasci le mie pecore, dai da mangiare. Gesù ha detto: io sono il pane della vita. Chi beve dall'acqua che io gli do non avrà mai più sete. Cioè, veramente mangiamo la parola se siamo pecore e cresciamo forti e raggiungiamo altre pecore al loro turno. Quindi veramente è un molto corretto parallelo questo. Una chiesa è come un ristorante.
Vuol dire è un buon parallelo.
Sì, un buon parallelo. Anche Geremia ha detto in Geremia 15: ho mangiato la tua parola.
Ho trovato la tua parola.
E l'ho mangiata.
E l'ho mangiata.
È diventata la gioia e la delizia del mio cuore.
Grazie, bella scrittura. Vedi che predichi meglio di me.
Non predico meglio di te. Non è vero. Sto aggiungendo una scrittura.
Ho ferito la tua umiltà.
Oh.
Guarda, a proposito di umiltà, cerchiamo di stare attenti alla falsa umiltà. Smettiamolo di ripetere a Dio noi stessi con quella falsa umiltà che siamo solo sciocchi, siamo buoni a nulla, non so fare niente, è solo Gesù, è solo il Signore, noi siamo solo cretini, quindi è logico che non facciamo niente. Buonanotte.
Ma è vero, è solo Gesù.
Sì, ma attenzione alla falsa umiltà. E forza di ripetere, sono un cretino, allora diventerai cretino.
Fino al punto che fai niente.
Al punto che si continua a dire che se buona nulla, diventerai buona nulla.
Eh sì.
Scusa, 12 discepoli, 12 con Paolo, non con Giuda. 12 discepoli hanno vinto il mondo, erano buoni a nulla. Beh, sì, erano fuori dallo spirito. Mm-hmm. Ma quando erano nello spirito, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica.
Perché Gesù opera in te.
Smettiamo di dire che siamo cretini, imbecilli, buoni a nulla. Ho sgridato qui corretto delle persone qui in comunità. Per esempio, quando uno faceva un complimento a una sorella: ah, che bel vestito che sei. No, io sono brutta. La volete smettere? Non siete brutte. Di semplicemente: grazie Gesù, grazie Signore. Va bene, non dire che sei brutta, non lo sei brutta. Va bene? Quindi se uno ti dice: ah, questa, hai fatto un buon lavoro. No, io sono stupido. Cioè, questa è umiltà, è falsa. Va bene? Se tu sei una bella donna e uno ti dice: ah, come sei elegante. Dici: oh, grazie Gesù. Ecco, non devi far finta, non devi mentire. E quindi attenzione anche alla falsa umiltà. Cioè, un soldato che si lava il cervello così, cosa farà? Che sono buono a nulla. E butterà via il fucile, scapperà alla prima ombra del nemico, cioè del diavolo. Cerchiamo di cominciare ad essere buoni a qualcosa invece di pensare che siamo buoni a nulla. In Cristo posso fare tutto. Vabbè, per esempio, cominciamo ad amare le pecorelle. Dio è amore. Certo, la sua grazia potrà perdonarci, ma di sicuro non ci darà nessun premio o corona se andiamo in giro a dire: sono un soldato buono a nulla, butto via il fucile. Anzi, sai cosa? Non lo prendo neanche il fucile. Quanti cristiani vedi in giro per le strade con i fucili?
No, non tanti.
Ehi, fucile dello spirito.
Non molti.
Che usano la Bibbia come un mitra. Mica troppi. Perché sono buoni a nulla e solo Gesù. Se non lo fa Gesù, non lo fa nessuno. Non è così la storia. C'hai talenti, usali. C'hai 5 talenti, devi seminare e produrre altri 5. Non andare in giro a sotterrare il talento. Tanto sono buono a nulla, sono un cretino, e allora prendo il talento e lo sotterro. O almeno sono un cretino furbo. No, tu sei un cretino fesso, cretino doppio. I talenti si fanno fruttare. Smettere di dire che siamo buoni a nulla. Oh, e allora vi sono anche, di tanto in tanto, purtroppo, anche delle pecore false che vedono la Chiesa come una vacca da mungere. Abbiamo avuto vacche, abbiamo anche munto. Angela, puoi mungere in continuazione?
No, povera vacca.
Sì,
no.
Il contadino dice, sta attento che ti esce il sangue se continua a mungere. Mm-hmm. Pecore false, questo messaggio è per voi. La Chiesa non è una vacca da mungere. Nella Bibbia, andiamo a Esodo 23, guarda. Perché il Tempio non era il luogo da andare a mungere, ma era il posto di andare a dare. Ci devono gli animali e il prete prendeva quello che doveva prendere, poi il resto lo dava ai poveracci. Questo sarebbe come oggi quando dai il cibo alle famiglie povere, il cibo che distribuiamo ai poveri, queste cose qui. Cosa dice Esodo 23,15?
Osserverai la festa degli azimi.
Azimi.
Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come te l'ho ordinato al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto, e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote. Esodo 23,15.
Quindi è proibito andare al tempio o alla chiesa o alla missione e presentarti a mani vuote. Devi sempre portare qualcosa. Non è che vai lì a prendere. Ehi, sono qui, sai quella vedova che ha dato 2 centesimi? Gesù l'ha benedetta. Mm-hmm. Al tempio non si va a mani vuote, ma non mica il nostro tempio, tutti i templi. Mm-hmm. Non si va da un tempio a dire, sono venuto a mungere la mucca. Ogni chiesa di solito pecore false che guardano alla chiesa, non c'è problema solo di falsi pastori, a volte, ma anche di false pecore, che guardano la chiesa come luogo dove approfittarsi, dove magari andare a cercare una bella donna.
Oh, yeah.
Virtuosa, perché sono virtuose nelle chiese, dovrebbero essere, oppure un bell'uomo che li possano servire nei loro scopi carnali, e ne possiamo pensare qualcuno su questo soggetto, no? Mm-hmm. Ma la parola parla delle vedove, va bene, parla delle vedove, però parentesi, naturalmente non solo le vedove, qui si può applicare anche a certi uomini singoli, a divorziati di oggi il divorzio è una pandemia oggi, il divorzio, cioè sono tutti divorziati, quasi tutti. Perché? Perché viviamo in un'era anticristo. Primo Timoteo 5, Angelina, che parla di quello, verso dal 3 al 25 il paragrafo sarebbe.
Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha dei figlioli o dei nipoti, imparino essi prima a mostrarsi pii verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è accettevole nel cospetto di Dio.
Capito? Quindi ogni famiglia deve essere autosufficiente, lavorare, darsi da fare. 5.
Or la vedova, che è veramente tale e sola al mondo...
Quindi la vedova vuol dire, nel nostro caso, il singolo, il divorziato, la divorziata. Che oggi sono quasi tutti divorziati, quindi virgolette, un po' come vedove o vedovi.
Ha posto la sua speranza in Dio e persevera in supplicazioni e preghiere notte e giorno, ma quella che si dà ai piaceri, benché viva, è morta.
Ecco, quindi io volevo dire questo, perché a volte ci sono delle persone che entrano nella chiesa perché vogliono una bella donna, mm-hmm. un uomo.
Sì.
Ragazzi, non venite a nostra chiesa con quelle idee. Va bene, c'è qualcuno che viene con queste idee. Nella chiesa non si va per vedere qual è la donna più bella, l'uomo più bello, si va per Gesù.
Come servire il Signore.
La chiesa è un trampolino per andare a evangelizzare, non è un luogo dei cuori solitari, sai, i giornali hanno le liste, cerco moglie, cerco marito. La chiesa non è quello.
Ma quella che si dà ai piaceri, benché viva, è morta.
Capito? Quindi chi viene con questa idea? Siete morti. Paolo sta dicendo che chi dà priorità ai desideri della carne non è membro di quella chiesa. Mm-hmm. Non ha importanza quante aria si dà. Non è considerato, non dobbiamo considerarlo, benché vive è morto. Verso 9.
Sia la vedova iscritta nel catalogo quando non abbia meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un marito solo.
Sta dicendo... Per aiutare materialmente le vedove devono avere almeno 60 anni. Perché? Perché sennò può andare a lavorare prima di quello. Cioè la chiesa non è un posto andare lì, eccomi, ho bisogno di tutto. No, caro, tu hai bisogno di un ospizio, non della chiesa. In altre parole, guardatevi da chi salta di letto in letto. Questo è il messaggio di Paolo. Io tradurre in dialetto qua. 10.
quando sia conosciuta per le sue buone opere, per avere allevato figlioli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché pur aver lussureggiato contro Cristo...
Dopo aver lussureggiato, cioè fornicato, contro Cristo...
Vogliono maritarsi e sono colpevoli perché hanno rotta la prima fede.
Quindi attenzione, oggi sappiamo che la piaga, il cancro del tempo è il divorzio. E attenzione a non essere colpevoli di abbandonare una moglie, un marito che vuole stare con voi, se ci sono figli. 13.
Ed oltre a ciò imparano anche ad essere oziose, andando attorno per le case e non soltanto ad essere oziose, ma anche cinciatrici e curiose.
Cianciatrici, cioè critici, sparlare.
Oh, e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare.
Capito? Quindi attenzione alla bocca, perché la bocca è una trappola.
Io voglio dunque che le vedove giovani si maritino, abbiano figlioli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza, poiché già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha delle vedove, le soccorra e la Chiesa non ne sia gravata, onde possa soccorrere quelle che sono veramente vedove.
Quindi, attenzione che qui la Bibbia è molto seria su queste cose. Dice, alcuni si sono sviati per andare dietro a Satana. Quindi attenzione che le chiese non ci sono solo i pastori problematici, ci sono anche le pecorelle problematiche. I frutti mostreranno la differenza. Quindi è molto chiaro, bisogna guardarsi da queste cose. Attenzione alle false pecore che guardano a una chiesa come una SPA, dove si investe per guadagno, una specie di assicurazione sulla vita. Io faccio membro di questa chiesa, adesso voi mi accudite come se fossi un ospizio, ma non è così. Lo scopo della Chiesa è un trampolino per andare a evangelizzare, per dare cibi spirituali. Quindi un mercenario, che può essere un pastore, può essere una pecorella, che guarda una Chiesa come fonte di guadagno, è meglio guardarsene. Invece quello che la Chiesa è o dovrebbe essere un fortino di soldati dove si va a combattere il nemico. 19.
Non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di 2 o 3 testimoni. Primo Timoteo 5, da 3 a 19.
In altre parole, il diavolo userà cose come l'internet per gettare fango sugli uomini di Dio, e ogni uomo di Dio lo sa di cosa sto parlando, ma in assenza di testimoni fattuali, testimoni veri, le accuse infanganti vanno rimandate al diavolo da dove vengono. Attenzione a non ascoltare qualunque diavoletto di internet. Di solito parliamo spesso e volentieri di cattivi pastori, ma Gesù ha parlato anche delle pecore cattive, pecore a mezzo cuore. Giovanni 10, 26.
Voi non credete perché non siete delle mie pecore. Giovanni 10, 26.
Quindi non è che uno, perché uno andava lì, io sono cristiano, no, niente affatto. Giovanni Battista andava lì a farsi battezzare, io non vi battezzo, non avete frutti, fuori. Oggi, siccome le chiese sono diventate dei negozi, chiunque impara a sedersi e far niente, ecco, e allora lui è un membro, lo possiamo battezzare, ma nella Bibbia non era così. Giovanni 8, 47.
Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Giovanni 8, 47.
Quindi Gesù ne aveva per tutti, per i pastori, contro i pastori e contro certe pecore. Quindi non è che il pastore è una categoria migliore o peggiore delle pecore. Il bene e il male c'è dappertutto. I doveri non sono solo per i pastori, ma anche per le pecore. Giovanni 6, 66.
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Giovanni 6, 66.
E che non dice da allora molti dei suoi pastori si tirarono indietro, molti dei suoi discepoli, cioè pecorelle. Quindi non era colpa di Gesù se certi dei suoi discepoli si tirarono indietro, non andavano più con lui. I primi che Dio ritiene responsabili sono sempre i pastori, ma Dio giudicherà anche le pecore, Ezechiele 34. 1.
E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figliol d'uomo, profetizza.
Ecco, verso 2, 17.
E quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore l'Eterno, ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.
Quindi tra pastori e pastori, tra pecora e pecora, tutti saranno giudicati dal Signore. Quindi, cioè, attenzione a quelle pecorelle, tra virgolette, che non fanno altro che mormorare, lamentarsi, sparlare, non c'è mai un pastore che gli vada bene, non ha importanza a quale chiesa vanno. Queste pecore è meglio perdere che trovarle. 26.
E farò che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione.
E farò che esse, farò che loro, le pecore, e i luoghi attorno al mio colle
saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizione.
31.
E voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini. E io sono il vostro Dio, dice l'Eterno.
Quindi qui bisogna sfatare il fatto che quando una chiesa va male è sempre colpa del pastore. Beh, di solito, spesso, ma non sempre. Perché se c'è un Giuda, se c'è un Anania Safira, se c'è una Jezebel, come in Apocalisse capitolo 2, le chiese di Tiatiri, attenzione che le pecorelle che non siano dei marmocchi viziati che solo vogliono essere passeggiati in giro sul passeggino. Quindi non essere per colpa dei pastori. Va bene, Gesù si liberava delle pecore destra e sinistra. Attenzione.
Ezechiele 34, tutto il capitolo abbiamo letto piccoli passaggi.
Grazie Signore. Amen. Preghiamo al Signore che la nostra missione sia un buon ristorante.
Amen.
Spirituale, pieno di ogni buon cibo, la nostra missione e ognuna delle nostre case.
Grazie,
che noi siamo una missione di case.
Amen.
Non vogliamo edifici perché abbiamo l'anticristo, l'edificio è una palla al piede. Che possiamo distribuire il cibo spirituale che viene da te, Gesù, e che tu ci dai gratuitamente. Gesù, aiutaci ad essere dei buoni cosiddetti camerieri, dei buoni servi per la tua gloria.
Amen.
Non solo ad essere viziati e serviti sui passeggini delle panche di chiesa. Gesù, tu hai detto, preghiamo fratello, in nome di Gesù Cristo.
Grazie,
Gesù,
Gesù,
tu hai detto che tutti noi, i tuoi figli, siamo chiamati ad essere guide, profeti, sacerdoti e santi per la tua gloria. Come è scritto, amen. Primo Pietro 2,9, Angelina.
Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Primo Pietro 2,9.
Wow, capito, questo qua, questo è molto buono per non solo i fratelli evangelici, ma anche i fratelli cattolici, che loro pensano, cioè, i papi gli insegnano che il sacerdote è quello che è sul pulpito. No, sacerdoti siamo tutti, cari fratellini cattolici. Cercate di non ditegli al Papa di non tornare indietro al sacerdozio del Vecchio Testamento di Aronne. Quello è finito. Adesso c'è il sacerdozio di Cristo. Leggere il libro di Ebrei. Dammi la scrittura Ebrei 10, guarda, dove dice il sacerdote tutti i giorni offre, prega, ma offre sacrificio che non può togliere i peccati.
11, Ebrei 10 verso 11.
Sì, praticamente i fratellini cattolici sono tornati, io sto parlando del Papa, sto parlando dei capi, ok? Sono tornati al sacerdozio del Vecchio Testamento che non può salvare, va bene? Avanti, cos'è che dice?
Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati.
Non possono togliere i peccati.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Ecco.
Ebrei 10, versi 11 a 12.
Capito? Ha offerto un sacrificio per sempre. Non serve il sacrificio della messa settimanale. La comunione settimanale, che sarebbe la comunione settimanale dei fratelli che si riuniscono per amare il Signore, per amarsi gli uni gli altri, magari mangiare insieme 5, 10, 15, 20, più di così secondo me è troppo. perché la chiesa migliore è come Gesù e i 12 discepoli. Le chiese dinosauro di oggi, di centinaia e centinaia, non è scritturale. Lo possono fare perché nessuno li perseguita, perché non stanno facendo un fico secco per il Signore, chi vuole che li perseguiti. Però una chiesa vera, viva, di 50-100 persone in posti come l'India, come l'Iran, dove ci sono l'Arabia Saudita, dove ci sono le situazioni della prima chiesa, quella lì è una chiesa, cioè mezza falsa, insomma, ecco. Perché non puoi sussistere una chiesa di grande. Infatti io ho detto, quando vi riunite e fate delle piccole comunità, suggerito che non siate più di 8, perché quando viene la tribolazione 8 persone già danno nell'occhio. Va bene, viene l'anticristo. E allora queste chiese di oggi sono musei, sono luoghi così di riunirsi a fare cerimonie, come c'erano i farisei, nelle sinagoghe, ma le vere chiese, lo vediamo Atti 7:48, Primo Corinzi 16:19, si riunivano nelle case. E le chiese moderne sono tutte fuori binario, come tutto il popolo di Dio del tempo di Gesù, i giudei, erano tutti fuori binario. A tempi di Geremia, tutti fuori binario. A tempi di Hitler in Germania, gli evangelici, tutti gli evangelici fuori binario a lodare Hitler. Cattolici in Italia, tutti a lodare Mussolini, perlomeno i fascisti. Capito? Quindi le chiese di oggi sono, come dire, una ombra della vera chiesa. Cioè, ogni era c'è la sua falsa chiesa, sempre, senza eccezione. La chiesa dell'Inquisizione, la chiesa delle crociate, la chiesa della persecuzione a quelli che traducevano la Bibbia. E anche all'inizio la chiesa protestante era infuocata, portava frutto. Però quando ha cominciato a imitare la chiesa morta degli edifici, sono morti anche loro, la stragrande maggioranza. E oggi sono le chiese dell'8 per mille. Stiamo nei lontani. Alleluia, Signore. Cos'hai letto, Angelina?
Primo Pietro 2:9.
Grazie, Signore. Allora, primo, leggilo di nuovo. Voi siete?
Ma voi siete una generazione eletta.
Capito, siamo eletti. No, non sono gli ebrei eletti. Fratelli evangelici, svegliatevi. Gli eletti non sono gli ebrei. Siamo noi, i cristiani in Cristo.
Un real sacerdozio.
Real sacerdozio.
Un agente santo.
Vuol dire che non c'è bisogno che fa il prete cattolico. Ogni credente è un sacerdote. Un altro ha detto questo in un paesino. Il prete si è messo a predicare ogni domenica contro di me. Perché ho detto siamo tutti sacerdoti. Il prete, come? Solo io. Un agente santa.
Un agente santa.
Quindi cosa vuol dire questo? Che non c'è Santa Teresa di Calcutta, non c'è San Paolo, non c'è Padre Pio, siamo tutti santi. Non devi avere una statua come San Pietro per essere un santo. Basta che ricevi qualcosa meglio di una statua. Gesù Cristo, Spirito Santo, nel tuo cuore e sei santo. In virtù di Cristo, non della tua religione, in virtù di Cristo. Un popolo?
Un popolo che Dio si è acquistato. Affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2:9.
Sì, grazie. Allora, Signore, aiutaci. Guarda, concludiamo con... Concludiamo con Isaia 55, 1 e 2, che è un'ottima scrittura per i ristoranti dello Spirito.
Isaia 55, 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, e mangerete ciò che è buono. Gusterete cibi succulenti. Isaia 55, 1 e 2.
Dice senza pagare.
Ristorante gratis.
Noi vogliamo ringraziare i fratelli che ci aiutano con le decime e le offerte. Ed offerta.
Amen.
Perché grazie a loro riusciamo a dare a tutti quanti tutto gratis. E ancora ci stiamo riuscendo. ancora non dobbiamo vendere libri, non dobbiamo mettere pubblicità. Se trovate pubblicità non è nostra, i soldi vanno a qualcun altro.
È bello questo. Sono come dei fratelli che vanno a un ristorante e pagano in anticipo per quelli che verranno a mangiare lì.
È vero.
È bello questo.
Quindi voi fratelli che state pagando per i clienti che non pagano,
wow,
che non danno decime. Quindi voi fratellini che vi sacrificate, grande il vostro premio nei cieli.
Amen.
E voi state offrendo per quelli che escono senza pagare. Pagare si intende naturalmente offerta per la Chiesa. Dio vi benedica, fratellini,
amen, amen,
che siete fedeli. Alleluia. E grazie a voi che così tanti possiamo dare a tutti gratis. Grande vostro premio nei cieli.
Amen.
E allora, fratelli, oggi qui ce n'era per tutti. Per me, per voi, per loro e per tutti quanti. Qua ci sono correzioni per tutti. È inutile essere una chiesa dove in continuazione ci ripetiamo l'un l'altro come siamo in gamba. La nostra denominazione, la nostra religione non è perfetta, ma è la migliore. E qua diamoci la mano come siamo in gamba. È orribile. Queste sono le chiese dell'Laodicea. Gesù non è pentecostale, battista, cattolico, mormone. Gesù è figlio di Dio e noi siamo figli di Dio.
Amen.
Tutte queste religioni nella Bibbia non esistono, sono false. I cristiani veri in queste religioni sono cristiani veri, ma la religione in se stessa è falsa. Nessuno potrà entrare nel regno di Dio trascinandosi la bara di una religione, perché è una bara. Certe chiese ci sono addirittura cadaveri dentro.
Sì, ce li hanno. Sono
letteralmente, cioè diventati morti letterali. Hai alzato il dito?
Sì, non è il mio, è Maurizio che sta alzando la mano. Sul fatto di camminare da soli, perché parlavamo in questo messaggio del fatto che noi pecorelle dobbiamo, arriva il tempo quando dobbiamo togliere il ciucciotto dalla bocca e imparare a camminare. E Maurizio,
ed è una cosa volontaria, ciascuno deve decidere per conto suo.
E Maurizio ha scritto riguardo a questo,
aspetta, ci sono modi di camuffarsi, sai. Vai nelle chiese, ti siedi, impari il rosario, impari i canti evangelici, ti camuffi con la folla e fai finta di cantare, fai finta di amare Gesù, frutti non ce ne sono, il Vangelo nelle strade non si predica, però ti consideri cristiano. Attenzione che magari non sei neanche cristiano, perché solo i frutti diranno se siamo cristiani. Dimmi, Angela.
Dice Maurizio, Shalom, sono molto d'accordo con questo messaggio. Poco tempo fa stavo attraversando una particolare situazione spirituale. Avevo spesso il timore di non camminare nella volontà di Dio nella mia vita e mi disperavo spesso, mi deprimevo e mi rivolgevo a Gesù. Poi Gesù mi ha parlato e mi ha dato questa parabola. Quando dovevi imparare a guidare la macchina, tuo papà ti accompagnava nelle prime guide. Ti ha insegnato tutto quello che dovevi sapere, le regole, come stare nella strada in sicurezza. Ma poi è arrivato un momento in cui ti ha lasciato andare da solo e si aspettava che tu avresti messo in pratica tutto ciò che ti aveva insegnato. Così è camminare nella fede. Quando sei nato dallo Spirito, il Padre ti accompagna nei primi passi, ti ha insegnato tutto ciò che devi sapere, ma poi devi essere capace di camminare da solo, mettendo in pratica tutto ciò che hai udito, restando nella sicurezza delle Scritture. Trovo che il succo sia lo stesso del messaggio di oggi.
Amen.
Molto edificante. Gloria a Dio.
Amen.
Maurizio.
Grazie Maurizio, bravissimo. È bello quando condividete lezioni. Alcune delle cose, perché riceviamo un sacco di scritti e alcuni sono adatti ad insegnare, alcuni. È bello quando ci mandate lezioni così. Dio vi benedica. Grazie Maurizio.
Amen.
Mi fermo qui, Angelina.
Sì, voglio ancora leggerti alcuni messaggi
sì,
dei fratelli.
Attenenti a questo?
Un po' sì, perché hai detto nel messaggio di oggi, hai detto che il diavolo sempre butterà fango sugli uomini di Dio. E diversi fratelli hanno scritto su questo soggetto, sapendo che anche
sì,
noi su internet siamo perseguitati.
Sì, quando finisci i commenti attinenti, io voglio pregare.
Ok.
Quindi fammi sapere quando finisci.
Sì.
Allora, tiratore di fango?
Sì, diversi fratelli ti hanno scritto su questo per condividere le loro opinioni e ti leggo, questi neanche tu li hai sentito, è la prima volta che ti leggo. Quindi ti leggo 4 o 5 perché sono tanti che hanno scritto. C'è Gabriella che dice una bella testimonianza. Ciao fratello Giuseppe e voi tutti. Ho ascoltato la diretta di sabato scorso dove avete detto che parlano male di voi su internet. Ho sentito il desiderio di scrivere per dirvi di non dare nessuna importanza a queste dicerie, perché io credo che sia solo invidia e cattiveria gratuita nei vostri confronti. Io non ho mai creduto neanche per un secondo a quelle chiacchiere e invito tutti i fratelli e le persone nuove che seguono la radio di fare lo stesso. Quello che io posso dire è che dal momento in cui ho ascoltato...
Beh, la parola dice non abbiate niente a che fare con le opere delle tenebre. Quindi evitare con quello che dice il diavolo, perché no, sennò diventi così. Il lievito dei farisei, Gesù disse attenzione al lievito. Cioè se tu segui, ascolti, sei affascinato dalle bugie, prima o poi queste bugie ti entrano dentro e ti rovinano il tuo cammino spirituale. Amen.
Quello che io posso dire è che dal momento in cui ho ascoltato la prima volta fratello Giuseppe, non l'ho più lasciato perché ho sentito subito il suo grande amore per Gesù, la sua umiltà e il desiderio di aiutare gli altri. Se io oggi amo così tanto Gesù, è solo grazie a te, fratello Giuseppe. Tu che parli con il cuore, mi hai avvicinato ogni giorno di più a Lui. Ho imparato a conoscere e apprezzare le scritture che ho sempre rifiutato e la mia fede è cresciuta giorno dopo giorno. Stai facendo così tanto per noi. Ogni giorno cominciamo la giornata con i vostri messaggi e ci incoraggiate continuamente. Abbiamo imparato a fare guarigioni, a scacciare demoni, ci hai istruito sul tempo della fine e tante altre cose. Oggi sono io che voglio incoraggiare te, fratello Giuseppe, a continuare a far risplendere con le tue parole d'amore di Gesù e poi chi ha lo Spirito Santo potrà sentire e capire chi siete. Preghiamo per queste persone che possano ravvedersi e poi andiamo avanti. La scelta è loro. Io sono assolutamente certa che un giorno Gesù ti dirà: va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25:21.
Gloria al Signore.
Perché sono tante le persone che stai aiutando. Prego ogni giorno per voi e che possiamo ascoltarvi ancora per lungo tempo. Vi voglio bene, che Dio vi benedica grandemente. Un abbraccio, Gabriella.
Grazie Gabriella, e grazie fratelli che pregate per me. Infatti questo cancro è stato guarito.
Amen.
Senza ospedale, perché io in ospedale non ci vado. No, perché ti riempiono di iniezioni che non voglio ricevere. Io penso che andrò in cielo prima. Però il Signore mi ha guarito.
Grazie, Signore.
E guarirà ciascuno di voi, fratelli.
Amen.
Ciascuno di voi sarà guarito. Ve lo assicuro, ve lo garantisco al 100%. Dobbiamo solamente essere a cuore pieno. E comunque, se veramente qualcosa di buono stiamo facendo, Dio è il giudice, è logico che il diavolo ci combatterà, no? Cioè, il diavolo spara su quelli che si muovono, non è che spreca pallottole su quelli addormentati in chiesa a scaldare panche. Però quando ti dai da fare e puntare il dito, allora quelli contro i quali punti il dito, che sia il diavolo, che siano le capre, che siano addormentati in chiesa, si rivoltano, si ribellano e ti combattono. E chiunque vivrà pienamente in Cristo Gesù soffrirà persecuzione. Angela.
Piera, dalle Canarie.
Piera, Pierina, Dio ti benedica, la prima dodicesima.
Ciao cara famiglia, io sono anni che ho letto maldicenze su di te, fratello Giuseppe, e mi sono sempre fatto una sonora e grande risata. Ho subito sentito nel mio cuore, da quando vi ho sentito nel lontano 2014, un video su YouTube. Con te, fratello Giuseppe, sono cresciuta. Mi hai sculacciata quando dicevi che mi lamentavo. E ho imparato a limitarmi e a concentrarmi a conoscere di più Gesù e ascoltare la sua voce. Ho sempre sentito nel mio cuore un vero e genuino amore fraterno per te e tutta la famiglia di cui io sono la dodicesima. Dio vi benedica e vi protegga sempre dai malvagi e dal maligno. Vi amo, famiglia.
Gloria a Dio.
Wow.
Gloria a Dio.
Poi Costantina. Ringrazio Dio che sono inciampata sui vostri video, fratello Giuseppe. Sei un pastore vero. Si sente come parli, spieghi la Bibbia, l'unzione dello Spirito Santo. A volte ci bastoni come è giusto che sia. Grazie, grazie, grazie che esiste Radio Blast. Tutta la gloria e lode a Dio, che il Signore vi benedica.
Tutta la gloria a Gesù. Comunque non sono bastonate, sono carezze con la parola di Dio. Sai, si dice che le donne si picchiano solo coi fiori, ma attenzione che non sia un girasole. Così dice la battuta.
Guarda, se le carezze funzionano meglio, ma se non funzionano, a volte le bastonate c'è bisogno.
No, ma non sono bastonate, sono correnti. Che dice, Dio ci ha dato uno spirito non di paura, ma di amore, di forza e di correzione.
Amen.
Va bene, infatti tanti sono esempi nella Bibbia, per esempio Giosuè capitolo 6 e 7, che Giosuè e Israele persero una battaglia e molti soldati morirono. E poi quando Giosuè si gettò a terra a pregare, in Giosuè 7 verso 10, e allora Dio gli ha detto, cosa fai lì buttato per terra? E poi sto pregando, alzati, c'è del peccato nel campo. Che Giosuè chiedeva, pregava, cioè, come faremo a vincere, a conquistare la terra promessa se tu non ci fai vincere? E persero una battaglia. E perché? Perché c'era uno, mi pare che si chiamava Achan, che aveva rubato dell'oro che non doveva prendere a Gerico, aveva sotterrato e Giosuè, poi quando l'ha scoperto, li bruciò vivi. Lui e la sua famiglia li bruciarono tutti, no? Perché Israele perse una battaglia e molti erano morti per colpa sua, perché lui aveva rubato dell'oro. E perché uno ruba dell'oro e tutto Israele perde la battaglia e molti muoiono? Io ho pregato su questo. Il perché è che sicuramente c'era qualche complice, sicuramente altri sapevano che questo era un imbroglione. Evidentemente non era la prima volta che si comportava così. E allora cosa dovevano fare? Perché Dio ha punito tutto Israele? Ha punito tutto Israele perché si dovevano correggere tra di loro e per mancanza di correzione Dio punì tutto Israele. Se tu vivi in una casa, in una famiglia, che c'è uno che è un ladro, un fornicatore, uno che è nella pornografia, uno che è nell'adulterio, uno, quello che ti pare, Dio punirà tutta la famiglia. Perché la famiglia deve intervenire a punire quella persona. E allora le chiese che hanno paura a dare correzione e rimproveri, se no perdiamo i membri, perdiamo le decime. Ma chi se ne frega dei soldi? Faremo senza. Dio provvederà dei fratelli veri che aiuteranno la Chiesa e quelli a mezzo cuore che sono egoisti, glielo devi dire che un giorno possano ravvedersi, cambiare, pentirsi e ritornare, se Dio vuole, nella Chiesa come figlioli prodighi. Ma se tu hai paura di dare rimproveri, se no perdi membri, sei una Chiesa falsa. Ci sarà qualcuno vero, ma tu sei falso. Va bene? E allora io questa è una cosa che ho imparato tanto tempo fa, perché ho imparato a apprezzare i fratelli che mi correggevano, che mi sgridavano, che quando sbagliavo me lo dicevano in faccia. Ancora oggi non riesco a rispettare i fratelli che erano ipocriti. Vedendo i miei errori, i miei peccati, eccetera, dicevano niente. Quei fratelli non li rispetto neanche adesso. E anche in cielo gli dirò, avete sbagliato. Dovevate essere onesti. Sbaglio che loro hanno fatto contro di me, forse l'ho fatto io contro qualcun altro, siamo tutti peccatori, non mi sto innalzando. Va bene, e allora un padre che non è capace di correggere i suoi figli, e anche la moglie, che padre è capofamiglia, sarà un padre moderno di queste famiglie sgangherate, i figli pieni di tatuaggi, che fumano marijuana, a tavola quando si mangia loro sbuffano marijuana perché sono liberi. Ma vai a essere libero fuori di qua, per cortesia. Vai a lavorare e ti paghi il tuo affitto. Così ragiono io. Qui a casa mia nessuno fuma marijuana. Qui non ci sono tatuaggi. Nel nome di Gesù Cristo. I ragazzi sono andati, sono andati in un posto da un contadino. Gloria, sono andati, cos'è il contadino sui miei figli qua?
Quando li ha visti ha detto, che bella pelle che avete. Loro hanno detto, cosa?
Pelle?
C'è una bella pelle.
E lui ha detto sì, perché non avete piercing, non avete tatuaggi, sì, nessun buco. Perché
buco nell'orecchio, nel cervello. Prossima moda sarà un buco nel cervello per mettergli un attaccapanne.
Questo è successo ieri.
Questo contadino ha detto ai miei figli, hanno tatuaggi, hanno dei piercing, e io gli dico sempre, lasciate avere solamente i buchi che Dio vi ha dato nel corpo, non aggiungere.
Loro vogliono aiutare Dio a fare qualche buco in più.
E li ha admirati, i tuoi figli, che sono puliti, con una pelle bella, pulita, senza nessun tatuaggio.
Sì, ma non
tatuaggio.
È venuto casualmente, sono stati addestrati in questo.
It's not casual.
He said it's so bad, the family... He's saying it's many families are so bad these days that he said, I congratulate that you were helping your mother load these things. Because he said many families come here.
Because they got mais for the animals from the contadino.
Sono andati a comprare del mais per gli animali e allora...
Il contadino ha detto, wow, vi ammiro perché voi aiutate la mamma a mettere questi sacchi di mais nel furgone. Perché i giovani di oggi vengono qui con i loro padri per comprare mais e non aiutano il padre. Il padre da solo, anche se è più anziano, deve caricare l'auto. E i giovani da parte lì con il telefonino non li aiutano.
Digli che all'ora di pranzo possono mangiare il telefonino quando hanno fame.
Ha detto così al mondo di oggi, però voi invece aiutate la mamma.
Eccola la mamma, Deborah. We are talking about
the
yesterday.
The mother is very grateful to have sons like this.
La mamma è molto grata di avere figli così.
And this guy didn't say it once, he said it a few times. He really was happy.
E questo uomo non l'ha detto solo una volta, ma lo ripeteva perché era così contento.
Sì, noi siamo gente, nel mondo ormai siamo strani. Infatti quando siamo in città, sono con un fratello, una sorella, diciamo non abbracciamoci. Perché uè. Se tu abbracci una sorella, per loro vuol dire qualcos'altro. Capito? È così il mondo. Ormai dare un abbraccio, un bacio a un fratello, una sorella. Se dai un bracio a un fratello, sei di quelli là, bici di. Se abbracci una sorella, è perché c'è qua gatta ci cova. Praticamente nel mondo ormai siamo mosche bianche. Quando vado in strada con Deborah, che ci abbracciamo, camminiamo, e penso che magari è una donna che mi sono procurato qualche bordello. qui c'è il vecchiaccio brutto come la notte, una giovane donna così.
Non è vero.
Deborah, per me c'è sempre 20 anni.
Yes.
Ecco, hai capito?
Gloria a Dio.
Va bene, gloria a Dio. Angelina, e cosa... Dimmi quando posso pregare.
Se vuoi prega, ho ancora due messaggi che posso leggerti, altrimenti possiamo andare alla preghiera se vuoi.
No.
Ti leggo?
Sì, perché questi sono fratelli ispiranti.
E Gina che dice, caro fratello Giuseppe, il Signore è con voi. Avete cambiato molte vite, compresa la mia. Mi ero persa e grazie a voi ho riacquistato la fiducia nel nome di Gesù. Grazie, Dio vi benedica. Anche a te Gina. E poi Gabriele. Da come vedo io, fratello Giuseppe, sei unico per il momento che parla chiaro.
Ma ha detto per fortuna o?
Sei l'unico per il momento che parla chiaro e da molti anni. Per il resto sei l'unico italiano con tanta di Bibbia.
tanta di Bibbia.
Amen, grazie Gabriele.
Ma chissà se molti religiosi sono d'accordo. Boh, bisogna vedere.
Amen.
Bene, chiudo una preghiera. Signore, voglio solo pregare che benedici i fratelli. Signore, aiuti a prendere l'amaro col dolce, Signore.
Amen.
Le correzioni insieme alle benedizioni. Che tu, Gesù, se leggiamo il tuo Vangelo, Gesù, vediamo, ci sono correzioni dappertutto, Signore.
Amen.
Il Vangelo c'è un po' di amore qua e là, premi il regno di Dio, regneremo con te, però ci sono anche un sacco di correzioni, ma sono tutte giuste, sono tutte buone, Signore. Guai l'uomo che pensa di non aver bisogno di correzione. E allora aiutaci anche noi a riceverle, Signore.
Amen.
E se qualche correzione ho dato con poco amore, Signorite fratelli, perdonarmi e capire che io non sono esattamente come te, Signore. Tu sei perfetto e io c'ho molta strada da fare, per cui le mie correzioni non saranno mai, Signore, come le tue, Signore. Ti benedico, Gesù, benedici i fratelli. Amen.
Amen. Alleluia. Ti amo, Gesù, gloria a Dio.
Grazie, Angela.
Amen, grazie a te. Ascoltiamo il canto di Antonio Morra, benedetti quelli che si sederanno a tavola col re. E poi torniamo al messaggio della dispensa e del rapimento che abbiamo iniziato ieri.
E sai, e queste correzioni ci aiuteranno a sederci alla tavola di Gesù.
Sì, sì,
perché,
sì.
Perché, sì. Fratelli, dobbiamo essere onesti, le correzioni che vi ho dato sono tutte scritturali. Cioè non sono arrabbiato con voi, non ce l'ho con nessuno di voi. E sicuramente quella scarpa calza meglio uno che un altro. E ho parlato di cose che qualcuno deve ricevere a cuore e cambiare, va bene? Invece di offendervi, cambiate. Invece di offendervi, ricevete. Quando Giovanni Battista ha detto ai farisei: andatevene, io non vi battezzo, e questi qua potevano o offendersi o cambiare. Quindi, fratelli, cerchiamo di ricevere il nome di Gesù Cristo.
Se il Vangelo non ci cambia la vita, non è Vangelo vero. Deve cambiarci da dentro, deve trasformarci in persone nuove.
Sì, io mi ricordo, se mi guardo intorno alla mia vita, mi guardo indietro, vedo che ogni volta che ho fatto un miglioramento, ogni volta che sono cresciuto, ogni volta che ho fatto un salto in su, c'è sempre stata una sculacciata, una correzione,
sì.
C'è sempre stato un rimprovero in un modo o nell'altro, o da un fratello, da una sorella,
sì,
o direttamente da Dio, a volte anche una malattia.
Mm-hmm.
E, però ogni volta che ho ricevuto, sono cresciuto.
Amen.
E quando non ho ricevuto, ho perso tempo inutile. Come ha detto Paolo ai Galati, avete sofferto tante cose invano, o Galati insensati. Oh, fratello Giuseppe insensato, se io avessi ricevuto ogni correzione, non farei gli sbagli che a volte faccio. Pregate per me, che sì, il grande predicatore, un fico secco, ho bisogno di preghiera, ragazzi. Dio vi benedica, un abbraccio.
Amen. Antonio Morra, a tavola col re.
Beati quelli che sono puri di cuore e aspettano ogni giorno che torni dal cielo colui che sulle nuvole apparirà, e pien di gloria e maestà ritornerà. Beati quelli che aspettano i re con le lampade accese, perché il cielo entreranno all'arrivo su, con lui regneranno per l'eternità. Beati quelli che saranno che entreranno nella città del cielo.